Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci assieme per parlare finalmente. Sembrerebbe una cosa quasi strana, ma parleremo finalmente di calcio. Lo facciamo in diretta, torna sulle nostre frequenze anche Ferdinando Vicini, quindi ben tornato Nando.
Buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, anche questa sera.
Sembra strano però, cioè, dire che questa sera parleremo di calcio.
Di calcio, esatto, parleremo di calcio perché è iniziata la prima settimana, siamo a metà della prima settimana di allenamenti, il ritorno degli allenamenti sul campo. Noi siamo stati al Dorico a vedere l'Anconitano allenarsi, quindi parleremo di calcio. Lo faremo con degli ospiti importanti, perché avremo il bomber dell'Anconitano Vito Falconieri, avremo l'ex allenatore dell'Anconitano in seconda con Cornacchini, Renzo Tasso, Daniele Gianfelici, per dare anche uno sguardo. Cominciamo a dare uno sguardo alle avversarie dell'Anconitano. Daniele Gianfelici, ex team manager dell'Ancona, attuale direttore generale del Montefano. E poi abbiamo una chicca, vediamo se riusciamo a trovare un nostro ospite a sorpresa, non lo diciamo, vediamo se nel corso della puntata riusciremo a trovarlo, eh? Quindi lasciamo un pizzico di
suspense, di suspense. Bene. Allora, come sempre potete interagire con noi attraverso le nostre possibilità, ovvero il 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, e poi la possibilità di utilizzare la nostra pagina Facebook, come già avete iniziato a già fare. Quindi commentare sotto la nostra pagina. Fabio Florio, salve, lo stadio è aperto o a porte chiuse? Per quello che riguarda la partitella è a porte chiuse, gli allenamenti, perché sabato ci sarà la prima partitella in famiglia, ma al momento, per quello che riguarda anche la ripresa del campionato, si parte comunque a porte chiuse. Questa è la situazione attuale.
Attuale, sì.
Poi
sì,
sapete che può essere sempre modificata. Ciao ragazzi, Alessandro ci scrive. Ciao ragazzi, vi scrivo adesso perché vi sentirò dopo in differita. Voglio esternarvi la mia preoccupazione per il nostro attuale centrocampo. Non sono un grande fan di Magnanelli, anche se lo apprezzo molto, ma da come ci è stato descritto, Trofo sembra un giocatore a lui molto simile, quindi al centrocampo, dice Magnanelli e Trofo. Mentre in difesa e in attacco, secondo me, abbiamo molta più sicurezza grazie in anticipo e forza ancora. Questo è il pensiero di Alessandro. Noi a questo punto andiamo in pubblicità e andiamo a introdurre subito il nostro primo ospite. State con noi, 334 35 20 488. Si torna a parlare di calcio, fateci sapere insomma come sentite la situazione. Se iniziate a sentire un po' di formicolio, perché l'11 aprile è dietro l'angolo.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta, siete all'interno di Punto Bianco Rosso, puntata del mercoledì e finalmente, come lo sto dicendo dall'inizio della nostra trasmissione, si torna a parlare di calcio. Ne sentivamo proprio l'astinenza, tutti i presupposti, si pensava forse partiremo, non partiremo,
c'è la vari step,
mamma mia,
Lega Nazionale Dilettanti, CR regionale, FIGC,
solo voi, CONI, gli insulti, solo voi solo volete fare ripartire il calcio, chissà perché, che cosa avete dietro, chissà, solo noi, solo
aspetta,
noi.
Aspetta che mi giro.
Guarda cosa c'è di attesa mai, perché mamma, quanti ne abbiamo prese di padellate. Comunque,
solo perché abbiamo sempre sostenuto la causa della ripartenza.
Assolutamente.
No? È stata questa
la nostra colpa,
nessuno,
no?
Nessuno ci credeva, devo dire insomma che a noi fa molto piacere continuare a riprendere a parlare di calcio giocato, esatto. E lo facciamo esattamente con un ospite che viene proprio come il calcio sui maccheroni, Vito Falconieri, attaccante.
Ciao,
bomber.
Ciao a tutti.
Ciao Vito.
Ciao.
Grazie voi, di essere con noi.
Voi finalmente tornate a parlare di calcio, noi finalmente torniamo a fare il nostro lavoro.
Ma infatti lunedì quando sono entrato al Dorico e ho visto voi che correvate sul campo, mi sembrava quasi di essere in una dimensione surreale, no? No, delle cose, vedi, delle cose che erano la quotidianità che diventano strane, no?
Sì. Infatti dopo 5 mesi ritornare sul campo è stato, per me, per quanto mi riguarda me, è stata un'emozione, perché comunque... sì, allenarti a casa non è mai allenarti con i tuoi compagni sul campo col pallone, quindi è stata una bella emozione ritornare al Dorico.
Vito, noi come dicevamo, come radio abbiamo scelto questa linea editoriale già da fine ottobre, da quando il campionato è stato sospeso, spingendo e dichiarandoci apertamente per la ripartenza. Mi risulta, anche se non ho mai parlato direttamente con te, però mi risulta che tu sei stato uno di quelli che più di tutti ha tenuta viva la fiammella, insomma, della ripartenza, che credevi in questa ripartenza del campionato.
Sì, sì, guarda, abbiamo lottato per questa ripartenza, anche con ci ha aiutato anche con un gruppo su Facebook, comunque che hanno
avete anche preso posizione apertamente, no, con le lettere.
Sì. Sì, 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 abbiamo preso posizione perché comunque per tanti, tanti di noi giocatori, per noi è un lavoro, quindi tanti come me che hanno famiglia, bambini da mantenere, comunque è dura, cioè è dura stare a casa senza percepire uno stipendio e andare avanti.
Ecco, perché e poi quindi... è facile fare i moralisti, ma poi c'è un aspetto che è quello che oggi riguarda tantissime persone, purtroppo, è che il Covid ha portato problemi economici, non lo dimentichiamo questo, no?
No, 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 ma infatti al di là di noi calciatori ha dato problemi a tantissima gente che ha perso il lavoro, gente che comunque fa fatica ad andare avanti, quindi è stato un problema ancora grosso.
E quindi dico ben venga, perché insomma ci sono persone che tornano a lavorare oltre che a giocare a calcio, ma è proprio lavoro, insomma è un bel segnale, penso, insomma è comunque moltiplicato per tutte le società di eccellenza delle 20 regioni italiane. Alcune non ripartono, poche hanno scelto di non ripartire, ma la stragrande maggioranza riparte. Io credo che anche proprio dal punto di vista sociale sia importante questa ripartenza dell'eccellenza.
Certo, certo, sono d'accordo con te, è stato importantissimo ripartire. E guarda, vorrei dire una cosa per quanto riguarda i ragazzi, i giocatori delle squadre che non sono ripartite, perché io mi metto nei panni loro e spero che facciano qualcosa anche per loro, perché comunque noi abbiamo anche un gruppo di capitani e ci sono ragazzi che comunque delle squadre che non sono ripartite che ci sono rimasti male e anche loro, tanti di loro, per loro era un lavoro, quindi mi dispiace tantissimo e spero che a questi daranno una mano.
Una soluzione, certo. Vito, a proposito di questo, qualcuno tu l'hai anche incontrato già personalmente, perché
Fra gli 8 acquisti nuovi dell'Anconitana ci sono giocatori che vengono da squadre come il Fabriano che non hanno scelto di non ripartire, quindi hai parlato direttamente, credo, con Marengo, con Montagnoli, no? con loro, insomma.
Sì,
che,
sì ci ho parlato in questi giorni, infatti mi sa che comunque loro, della loro squadra, in parecchi hanno trovato una sistemazione. È rimasto qualcuno ancora a casa, però diciamo che loro con noi sono venuti in quattro, mi sa, quattro, sì. In cinque,
sì, Trofo, Colonna, correggimi se sbaglio, Trofo, Colonna, Marengo, sì. E Montagnoli, no?
Sì, quattro, sì. Quindi diciamo già, però comunque dispiace per questi ragazzi che per loro, come me, lo facevano per lavoro e non per hobby, e quindi devono rimanere a casa.
Certo, senti, veniamo al calcio giocato. È un'Anconitana che ha cambiato completamente pelle, perché sono andati via 5 calciatori di quelli che c'erano all'inizio della stagione e prima della sospensione, ne sono arrivati 8. Ecco, qual è un po' il tuo giudizio tecnico dopo queste prime 3, perché questo oggi era il terzo giorno di allenamento, ricordiamo che l'Anconitana ha disputato il primo allenamento al Dorico lunedì. E oggi è mercoledì, lo dico per i tifosi come notizia, anche venerdì e sabato Vito e i compagni si alleneranno al Dorico di pomeriggio.
Anche domenica.
Anche domenica, quindi niente riposo, sabato mattina credo
niente
che farete...
Niente riposo, perché comunque bisogna lavorare, bisogna prepararci, perché il tempo non è tantissimo e quindi... Abbiamo preferito lavorare queste 2 settimane tutti i giorni per
benzina portarci, nel motore, insomma.
Mettere benzina e farci trovare pronti, anche perché tante squadre non si sono mai fermate ad allenarsi.
Esatto.
Quindi bisogna trovare al più presto la forma
e anche l'intesa, perché 8 giocatori nuovi non è uno scherzo integrarli, no?
Per quanto riguarda i giocatori è stato fatto, credo, un buon lavoro da parte della società, perché sono andati via dei giocatori, ne sono arrivati altri, dove abbiamo, diciamo, completato un po' i ruoli che ci mancavano. Sono buoni giocatori di categoria, quindi conoscono bene la categoria. Magari c'è gente che comunque giocava a Fabriano e non è come giocare ad Ancona, e quindi devono subito capire che comunque si indossa una maglia importante e bisogna fare bene per questa città, per questi tifosi, perché bisogna subito cambiare categoria.
Certo. È arrivato anche Jacopo Zenga, oltre a Montagnoli, in attacco, che insomma è il settore che ti riguarda direttamente. Con Zenga, che era un po' un tipo di calciatore che non c'era all'inizio stagione, c'è un attaccante centrale, una boa, insomma, giocatore anche strutturato fisicamente, cambierà un po' il tuo modo di giocare?
Penso proprio di sì, perché comunque il mister adesso sta provando un altro modulo e quindi, ma è una posizione che io sinceramente ho sempre fatto e preferisco fare.
È quello che preferisci, girare intorno a una prima punta, no?
Sì, girare intorno alla prima punta oppure sul 4-3
esterno.
Sì. Diciamo che sono i ruoli che ho sempre fatto,
perché insomma diciamo che tu ti adatti, ma la prima punta non è che tatticamente proprio è il ruolo che è l'abito giusto per te, no?
No, io sinceramente la prima punta l'ho fatta in certe situazioni, ma non è il mio ruolo
in emergenza, insomma, diciamo. Però
sì.
il tuo ruolo è quello di attaccante esterno o comunque seconda punta, che
sì,
che
ecco. Sì. Ho iniziato, diciamo, la carriera giocando esterno e poi negli ultimi anni comunque ho sempre fatto la seconda punta dietro una prima punta, tipo come Jacopo, dietro una boa che mi aiuta ad attaccare gli spazi, quindi diciamo che è un ruolo che preferisco.
Sì, io avevo anche avuto notizia, forse una mezza volta avevo anche visto giocare addirittura da rifinitore, proprio da trequartista. Qualche volta.
Sì, sì. Sì, 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 diciamo che è un ruolo che ho sempre fatto, tranne la prima punta, quindi qualsiasi ruolo
in attacco
la prima punta, sì, comunque è un ruolo che a me piace, quindi perché non sono, a me piace andare a prendermi la palla, quindi non sono come Jacopo, vai, per intendere.
Esatto, quindi, attaccare gli spazi, no? Creare la superiorità numerica, questa è un po' la tua,
sì,
specialità.
Bravissimo, sì.
Vito, scherzi del destino, no? Il calcio riserva sempre sorprese. Tu sei stato, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, tu hai esordito in Serie A con Zenga Padre allenatore a Catania, o sbaglio?
Sì, infatti appena c'è stata la notizia di Jacopo, io e il mister ci siamo sentiti subito.
Con Zenga, Walter.
Sì, ci siamo sentiti, ci siamo messaggiati, abbiamo parlato un po' e abbiamo scherzato un po'. Quello mi ha fatto piacere perché erano tanti anni che non sentivo il mister.
Tu hai esordito con Zenga in panchina nel Catania, in Serie A.
Io ho esordito in Serie A con Catania, Lecce Catania.
Zenga in panchina, quindi da padre al Zenga. Figlio. Adesso ti ritrovi il figlio, sì, come compagno di squadra.
Sì, ma infatti è stata una bella cosa.
Senti...
Jacopo lo conosco perché anche a... gli anni delle primavere ci siamo scontrati, perché lui era a Genova,
sì.
Ci siamo incontrati tante volte in campionato, torneo di Viareggio.
A Viareggio siamo... anche credo che abbiate giocato contro, no?
Sì. Perché io ho fatto il settore giovanile nel Toro.
Nel Torino. Senti, e quindi eravate anche nello stesso girone, credo, della primavera.
Sì, sì.
Perché insomma la primavera di solito è divisa in tre gironi, no? E quindi
sì,
nel girone nord c'era il Genoa con il Torino. Ce lo descrivi un po' dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, Jacopo Zenga, che tipo di calciatore è?
Jacopo è una classica prima punta, una boa che comunque sa tenere molto bene la palla, ti fa comunque salire la squadra. Ma oggi, in questi giorni, ho visto anche comunque che attacca bene gli spazi, quindi diciamo che io e lui ci completiamo
bene. Questa è una bella notizia. Secondo te, adesso fuori dalla diplomazia, l'Ancona attuale è un'Ancona da primato in questo campionato che va a cominciare l'11 di aprile?
Allora, sinceramente ti posso dire che la squadra a me piace. Mi piace, è stata completata, come ti ho detto prima, con giocatori che ci mancavano. Però secondo me sarà dura, cioè nel senso, comunque le altre 5 squadre si sono tutte attrezzate, perché comunque le società che hanno voluto partecipare se la vogliono giocare tutte, perché comunque sono 10 partite e quindi si sono attrezzate tutte. Io ti parlo del nostro girone, ma anche dell'altro girone, ci sono ottime squadre.
Vedi equilibrio, quindi?
Sì, secondo me ci sarà un grande equilibrio. Bisognerà partire bene subito, con qualche vittoria. E tanto saranno tutte delle finali, ogni partita sarà una finale.
C'è poco margine di errore, no?
Sì, sì, bravo. E quindi bisogna dare il tutto per tutto già dalla prima partita.
Certo. E poi, insomma, tanto l'obiettivo è arrivarci, giocare poi partite secche che possono voler dire dentro o fuori, perché anche della semifinale si parla probabilmente di una partita secca. Quelle saranno due partite, semifinali e finali, e facciamo i debiti scongiuri. Chiaramente noi crediamo e vogliamo e siamo convinti che l'Anconina ci sarà. Quelle saranno partite molto speciali, quelle del semifinali e finali.
Sì, l'obiettivo è arrivare tra le prime due, perché comunque la promozione viene dai playoff, quindi l'obiettivo principale è quello di arrivare più in alto possibile, e poi le due partite comunque quelle sono delle finali e te le devi giocare, però Adesso pensiamo a questo mini campionato e l'obiettivo principale è arrivare più in alto possibile per poi giocarti le carte playoff.
Certo. Vito, che vi ha detto Lelli il primo giorno?
Niente, il mister non è uno che parla tantissimo, però ci ha detto di stare tranquilli, di lavorare, che comunque si inizia tutto da capo. Bisogna lavorare e tornare in forma più presto possibile, parlare poco e lavorare, questo ci ha detto il mister.
Ovviamente tu avrai anche la fascia da capitano al braccio, immagino.
Io spero di sì. Quindi, sì,
quindi un'ulteriore responsabilità anche nel favorire l'integrazione dei nuovi arrivati.
Sì, no, ma io sono uno che quando arriva qualcuno sono uno che lo fa inserire subito nel gruppo, quindi diciamo che in questi tre giorni cioè non si nota chi è arrivato dopo, chi c'era prima. Già abbiamo fatto un bel gruppetto, quindi questa è una grande cosa, perché comunque il gruppo è quello che
è la base avanti. Di tutto, no? È avere un gruppo.
La base di tutto è avere un gruppo solido, andare avanti tutti insieme, e quindi per l'obiettivo principale, quindi è bene così.
Vito, tanti messaggi dai nostri ascoltatori. Stefano, cerca un attimo di sintetizzare e di leggere
condensare.
Quelli più significativi. Sì.
Allora, vediamo un po'. Intanto Lele dall'Austria, forza Vito, portaci via da questo inferno, avanti con la prima finale l'11 aprile, siamo con voi, forza ragazzi. Questo è nostro...
Arriva dall'Austria questo messaggio, Vito.
È il nostro amico Lele.
Ok, ciao Lele. Speriamo, il playoff ancora è lunga, speriamo, prima bisogna pensare a queste partite qua.
Poi questo amico che scrive: vai Falco, in Ancona i giocatori pugliesi hanno fatto sempre bene, anche tu farai bene, sono sicuro. E ce n'erano altri. Allora, uno
Gianluca.
Che Gianluca, aspetta, ci avevo Massimiliano Alberto invece su Facebook, che scrive: chiedo a Falconieri come si sentono fisicamente, visto che alcune squadre a differenza nostra si sono allenati in gruppo più di noi.
È quello che ha detto.
Non ho capito,
già, Vito.
Scusami.
No, Vito, dice Massimiliano D'Alberto, il nostro ascoltatore, dice: chiedo a Vito come si sentono sapendo che altre squadre si sono sempre allenate collettivamente, diciamo.
Sì, come ti ho detto già prima, noi bisogna lavorare, infatti stiamo lavorando per tutta la settimana, anche la domenica, per farci trovare pronti. Perché comunque questa cosa lo sappiamo che c'è stata qualche squadra che non si è mai fermata, e quindi sicuramente a livello fisico staranno meglio di noi, però lavorando troveremo anche noi la forma migliore.
Samuele ti scrive: vai capitano, portaci in D. Simone Bus, così l'abbiamo condensato un po', Simone Bus che rappresenta l'altra parte, quella magari anche dello striscione famoso al Dorico. L'importante è essere aggressivi agonisticamente e non mollare mai fino alla fine, quando l'arbitro fischia. Forza Anconitana, pensiero di Simone Bus. Che...
Ecco, la domanda la voglio completare a Vito. Vito, lunedì
sì.
Come siete arrivati al campo, avete visto quello striscione?
Sì.
Ecco, guarda, ne avete parlato?
Guarda, sinceramente sì, ne abbiamo parlato, ma per noi vecchi, diciamo vecchi che già c'eravamo, sapevamo l'importanza di questa maglia per questa città e il valore di questa maglia. Più che altro, secondo me, è stato un messaggio anche per i nuovi arrivati, cioè nel senso per capire dove si trovano e qual è l'importanza di indossare questa maglia. Noi, io e gli altri miei compagni che già c'eravamo, già lo sapevamo, perché comunque questa è una categoria che all'Ancona Calcio non appartiene, ai tifosi non appartiene, quindi guarda, io prometto che noi daremo il massimo, faremo di tutto per portarli via da questa categoria.
Altre domande più o meno sul tipo, perché dice Max 2 e ti chiede: Vito, come ti sei allenato tutto questo tempo, cioè a casa da solo? E poi Lorenzo 3 più o meno la stessa cosa. Sinceramente Vito, attualmente come siete messi fisicamente? Tu cosa hai fatto? Guarda, cioè, come ti sei allenato da solo?
Io sinceramente mi sono allenato da solo, corsa, comunque bici, padel, tennis, cioè ho fatto un po', diciamo, di tutto, però il problema grande è che il campo è completamente diverso e i lavori di gruppo sono completamente diversi, quindi fisicamente non stiamo male, cioè nel senso stiamo bene perché comunque non stiamo facendo lavori di fondo, di corse lunghe. Quindi bisogna fare, diciamo, lavori più veloci per farsi trovare pronti subito.
Anche perché, Vito, no, tu ormai sono tanti anni che insomma, fai il calciatore, non abbiamo davanti una stagione normale con 34, 38, 30 partite, ma con tanti mesi. Abbiamo davanti praticamente 2 mesi e mezzo di partite. Serve probabilmente una preparazione diversa. Come dicevi tu, meno sul fondo, più sull'esplosività, sulla reattività, o sbaglio?
Sì, ma infatti il prof ha fatto questo lavoro, cioè nel senso lavoro di fondo niente, perché comunque al prof noi ogni settimana ci mandava il lavoro settimanale, quindi c'è chi l'ha fatto di più, c'è chi l'ha fatto di meno. Però alla fine non è che c'è gente che è arrivata con 20 kg sovrappeso. Certo. Cioè io vedo tutti i miei compagni belli in forma,
tirati.
Che comunque sì, non stanno facendo fatica, perché comunque c'è gente che si è allenata anche a casa.
Stefano, altri messaggi?
Allora, ma grosso modo abbiamo risposto, poi ci sono altri messaggi non direttamente per, quella per la formazione,
sempre sull'allenamento, quali sì. Squadre si sono allenate, perché l'Anconitana ha scelto di non allenarsi, allora, perché l'Anconitana ha scelto di non allenarsi tutti insieme, è stata una scelta societaria e la società ha deciso di curare a distanza, scusami Vito se sbaglio correggimi.
No, è giustissimo.
Voi avete ricevuto, la diceva prima Vito Falconieri, loro ricevevano dal preparatore atletico settimanalmente un programma, giusto, che svolgevano sì. Individualmente a casa, sostanzialmente così
sì,
era,
sì.
No? Ecco.
Come un allenamento giornaliero, il prof ci mandava per tutta la settimana un programma che dovevi fare e comunque essendo a casa certo c'è chi lo faceva e chi non lo faceva e questo non lo puoi sapere, però la società ha scelto di fare in questo modo e ci siamo adattati.
Certo. Diciamo che più o meno abbiamo raccolto, comunque anche vai un attimo su Facebook perché c'erano ancora altri messaggi di incitamento. Sì, giocatori consapevoli che non siamo lo schiacciasassi, come del resto anche ad inizio anno nessuno si è mai sbilanciato, dice Luchino su The Beat. Matteo Andreanelli va sul mercato, ne parliamo dopo, perché il mercato, questa è una notizia, è stato ulteriormente prorogato, scadeva il 31 marzo, sì. C'è stata la proroga al 15 di aprile, giusto Vito?
Sì. Oggi ci hanno riferito anche questa cosa.
Sì.
Sì, è anche una buona cosa, ripeto, per i ragazzi magari che comunque non hanno ancora trovato squadra per trovare qualcosa, e anche per noi magari se ci manca ancora qualche tassello da completare c'è tempo per farlo,
esatto, quindi ancora il mosaico non è completo, crediamo noi, così come osservatori, ma ecco, pure Vito ha detto che c'è tempo, ancora ci sono praticamente 3 settimane di mercato, può ancora cambiare qualcosa,
sì,
addirittura
tanto tempo non c'è, però magari arriverà un giocatore già pronto che comunque
che sta giocando, magari anche
che sta giocando, che non è stato fermo e che ci può dare grande mano.
Certo, sappiamo tutti, abbiamo detto, io l'ho detto, faccio il martello su questo, serve un centrocampista con certe caratteristiche, anche fisiche, fisicamente dominante, sarebbe l'ideale, secondo me un giocatore di carisma anche a centrocampo, perché secondo me la difesa è stata sistemata, in attacco Lelli ha, come dicevamo con Vito, ha diverse alternative, giusto Vito? Ci
sì.
Sono giocatori con diverse
sì,
caratteristiche.
Sì, sì. Anche... Diciamo che comunque avanti ci siamo due giocatori per ogni ruolo, quindi
sì,
diciamo che
Marabese, non dimentichiamo Marabese e Montagnoli, no? Che sono comunque attaccanti,
sì,
con
due esterni tutti e due forti,
quindi mi pare è a centrocampo, secondo me, che andrebbe, la squadra andrebbe rinforzata, ma con un elemento che effettivamente sia un cambio di passo, che dia un valore aggiunto. Bene, allora ringraziamo Vito, altri messaggi che dicono portaci via da questa categoria, sostanzialmente il senso è questo, ma tanto credo che queste cose...
Questo lo so già da agosto.
Da agosto.
Noi, guarda, io parlo in nome della squadra, ma noi ce la metteremo tutta, perché... noi lo facciamo anche per noi stessi, perché comunque per noi è un lavoro, e quindi facendo bene, vincendo un campionato, troveremo ancora lavoro l'anno prossimo, quindi
vedremo un ancora da battaglia, Vito,
a nome di tutti i ragazzi, che daremo il massimo per vincere questo campionato.
Da capitano garantisci questo?
Certo.
Benissimo. Grazie Vito, grazie della tua disponibilità e buona serata e in bocca al lupo.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao Vito. Ciao. Lasciamo Vito Falconieri, prossimo capitano della nuova Anconitana. E allora c'è una raffica di messaggi, veloci, sì, che facciamo tardissimo poi con gli altri appuntamenti. Sennò, allora c'era Mammo che scriveva: ciao Marco, magazzinieri numero uno. Aldo Nicolini.
Marco Osimani, che salutiamo.
Aldo Nicolini, e come diceva Pozzetto, l'euforia serpenteggia tra le file, lo si sente dalle vostre voci. Ciao ragazzi, ben arrivati, buon lavoro.
Grazie
Aldo. Mietta, che conosci, ciao Mietta, rientrando da lavoro, un saluto a voi dalla Pontina, ferma al semaforo, ormai il semaforo sarà
Colonia,
scattato,
sì.
Armando, finalmente si gioca, comunque mi è mancata l'Ancona, se perdemo l'occasione altre non ce ne saranno, forza ragazzi, e l'abbiamo già detto che non ci sono altre occasioni, questa è da vincere assolutamente. Poi vediamo Luchino, l'abbiamo trovato, prendere Paoli va bene. Massimiliano, che sì, una dadda a livello fisico, non sono d'accordo, speriamo di non pagarla cara, attenzione però,
lo speriamo anche noi,
che c'è da precisare che questo era quello che prevedeva il regolamento, cioè non è che era una scelta societaria,
no, però in effetti
il regolamento
ci si
diceva
poteva allenare individualmente anche non... tutti insieme, però separati individualmente, qui siamo sempre sulle solite discorsi,
qualcuno l'ha
dice
fatto...
lo voglio dire perché già mercoledì scorso erano arrivati messaggi di questo tipo, qualcuno me lo ha ripetuto parlando personalmente, si allena Pinco Pallo, nessuno dice niente, si allena l'Ancona, l'Anconitana apri di cielo.
Questo purtroppo siamo noi, come era quel consigliere importante, consigliere federale, che disse a suo tempo, io quella l'ho memorizzata, non era consigliere, era qualcosina di più, che disse: ma cosa vuole questa Ancona che già è fallita? Quando noi cercavamo e chiedevamo, insomma, se c'era la possibilità di pescaggio, ma cosa volete voi? Peccato che la società fosse un'altra, non era neanche l'Ancona.
Senti,
Nicola Lupo.
Nicola,
ciao ragazzi, vi ascolto sempre anche in differita, mi fate tanta compagnia in questi mesi difficili, non vedo l'ora di ascoltare la puntata giornaliera, ciao da Nicola Lombardi, Lupo 23.
Arriveremo anche con la fascia quotidiana, torneremo alla normalità quando al momento giusto.
Diego, sono strafelice ed emozionato che la nostra benamata Anconitana torni a giocare, sapete se la partita si potrà vedere su ETV in streaming? Grazie e complimenti Diego.
Aspettiamo, al momento
non lo sappiamo, io spero magari che non si veda solo in streaming, ma
che sia
TV.
Voce e immagine,
che sia completa, perché i colleghi di ETV fanno il loro lavoro e lo fanno bene. Buonasera a tutti, ci scrive Giacomo Cinti, sapere che riprende il campionato è stato per me una scarica d'adrenalina pazzesca, la domenica senza l'Anconitana non è domenica, forza ragazzi, portatici in D, forza Ancona, Giacomo Cinti. Auguri per il lavoro Giacomo, vedo che hai iniziato una nuova attività da un po', peccato che hai beccato in pieno questa pandemia anche
Giacomo,
a te
e a tutti quelli che iniziano un'attività in questa difficile contingenza.
Allora, questa sta scrivendo, allora noi direi di andare subito in pubblicità per andare a introdurre.
Perché
poi
abbiamo un ospite d'eccezione, Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky.
Quindi state con noi, intanto saluto tutti coloro che si stanno collegando, questa sera abbiamo tanti amici che si stanno collegando da fuori, probabilmente proprio l'euforia e il fatto che si torna a parlare di calcio, quindi tutti vogliono scoprire che succede, quindi salutiamo Roma, Chieti, Foggia, Milano, Pontedera, Torino, Bologna. Per quello che riguarda gli esterni, qui da noi Senigallia, Portorecanati, Macerata, Fano, Filotrano, e vi saluto tutti e state con noi, soprattutto quelli che ci ascoltano in FM sulle frequenze di Radio Tua.
Punto biancorosso.
Computer New File da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Ope Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Punto biancorosso.
Torniamo immediatamente in diretta e quindi giustamente leggo l'ultimo messaggio arrivato in coda perché Fabio Florio dice no, nell'elenco hai saltato San Severino Marche, va bene, abbiamo anche chi ci sta seguendo da San Severino, grazie Fabio, ben trovato sulle nostre frequenze, seppur virtuali in quel caso, perché qui vuol dire che ci stai ascoltando, ci stai seguendo dalla pagina streaming audio e video, vi ricordo la nostra pagina Facebook, poterci vedere dietro le quinte oppure potete ascoltare sempre tramite le app. Siamo pronti, Ferdinando, con il nostro ospite.
Buonasera a Maurizio Compagnoni, è veramente un piacere averti con noi e grazie della tua disponibilità.
Ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Buonasera, voce notissima di Sky, Maurizio Compagnoni con le sue ascendenze marchigiane, quindi ci tenevamo ad averlo con noi. Maurizio, allora... Cominciamo da un argomento che qui ad Ancona è di stretta attualità, la ripartenza del campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza che è stato dichiarato dalla FIGC e dal CONI come di interesse nazionale e grazie a questo riconoscimento giuridico, tra virgolette, è stato possibile programmarne la ripartenza dall'11 di aprile. Ecco, anche dal punto di vista sociale in questo momento, come vedi questa decisione?
No, sono molto contento che riparte l'eccellenza perché ci sono realtà importanti, insomma, nelle Marche c'è addirittura l'Ancona, ma anche in altre regioni ci sono realtà importanti che hanno fatto investimenti notevoli e interrompere il campionato, non finirlo, togliere le promozioni sarebbe stata una iattura.
Ecco, Ancona ormai nobile decaduta direi per elezione. Ecco,
ce ne stanno tante in giro per l'Italia purtroppo.
Ce ne sono tante, però la risalita non è mai facile, no? Perché poi è difficile anche entrare, calarsi in certe realtà, fatte le debite proporzioni, è come quando qualche grande squadra è scesa in B, non è facile poi... entrare nella mentalità della categoria che si disputa.
Ma sai, poi dalla B alla A alla fine sono tre le promozioni, il problema è che altri campionati di promozione ce n'è una soltanto e questo complica tantissimo le cose, sai, quando sei in 20 e vince una sola
non è mai facile
perché non sai mai chi ti capita, che ne so, guardate il Bari in C, tutti davano per scontato che sarebbe andato in B in carrozza, invece l'anno scorso ha trovato la Regina, quest'anno la Ternana.
E rischia di non arrivare nemmeno terzo il Bari, tra l'altro.
Sì. Però ti ripeto, al di là del secondo, terzo, è proprio quando c'è una promozione sola,
è difficile,
è durissima. Infatti facci caso, ci sono squadre che in C, dalla C alla B, fanno tantissima fatica. Il Benevento mi pare che ha fatto 6-7 anni playoff e sì, poi ha fatto due promozioni consecutive.
Esatto.
Il Lecce ha mancato la promozione in B per diversi anni e poi ha fatto due promozioni consecutive, perché poi sai, dalla B alla A ce n'hai tre di promozioni, sì, e paradossalmente diventa quasi più facile.
Esatto, è come la Serie D.
È un campionato durissimo, è quello della Serie D, dove ne sale una soltanto.
Esatto.
Perché, correggimi se sbaglio, credo che, ma non so se quest'anno è cambiato il regolamento, ma in Eccellenza ce n'è una sola che sale, però poi hai anche almeno i playoff.
Sì, beh, playoff che vanno a poi a stabilire una graduatoria per un eventuale, sì, certo, ripescaggio, non danno garanzie, però sostanzialmente è come dici tu, anche in Eccellenza, come in Serie D, o vinci il campionato o resti dove sei.
Capito, sì, basta, sì, che ti ritrovi in un'altra corazzata, oppure una squadra che azzecca tutto, e anche se tu ti chiami Ancona o un'altra grande nobile decaduta, rischi di non salire.
Per tornare al Bari, no, gli investimenti di De Laurentiis al Bari lasciavano credere questa estate che il Bari avrebbe recitato da mattatore nel campionato, da mattatrice. Invece ha trovato una Ternana che le sta vincendo tutte. Quando è così, poi è dura, no?
Eh sì, anche la Ternana comunque è una proprietà che spende moltissimo. Se guardi la rosa della Ternana...
Sì, tantissima qualità, sì, sì.
La seconda squadra della Ternana, la squadra riserve della Ternana, farebbe comodamente playoff.
Sì, però insomma, se andiamo a rileggere i quotidiani di agosto, io ricordo, insomma, il Bari era dato come assoluta favorita, invece ripetiamo. Cioè, ma questo solo per dire, adesso al di là del discorso del girone C, della Serie C, è che, come dicevi tu, vincere quando c'è un solo posto per salire non è facile. E tornando all'Eccellenza, il Comitato Regionale Marche ha scelto di ripartire le squadre che hanno aderito alla proposta di ricominciare il campionato in due mini gironi, girone A e girone B, con sei squadre del centro-nord delle Marche nel girone A e sei squadre del centro-sud delle Marche nel girone B, per dire Porto d'Ascoli, Atletico Ascoli, Grotta a Mare sono nel girone sud, nel girone nord ci sono l'Ancona, l'Atletico Gallo che è pesarese, la Forza Impronese, la Vigor. E poi da questi due gironi le prime due si incontreranno in semifinali incrociate e poi la finale. Quindi a maggior ragione, perché qui la vincente uscirà poi da due confronti diretti, quindi il discorso che facevamo della difficoltà forse è anche più amplificato.
Anche perché quasi sempre in un campionato, in una corsa a tappe, alla lunga vince la squadra più forte. Nei playoff no, infatti io non so, mi rendo conto che quest'anno la soluzione adottata dal
CR Marche,
sì, è una soluzione giusta, perché non era l'unica possibile, però in generale io
motivi logistici più che tecnici, diciamo.
Sì, io invece in generale non amo i playoff, proprio perché può accadere questo. Mi ricordo un anno, non so se era la Triestina, mi ricordo che praticamente arrivò con una marea di punti di vantaggio,
sì,
e poi piano piano li perse all'ultima giornata del campionato, e nonostante avesse dato tantissimi punti di distacco a quelle dietro, poi perse i playoff.
Sì, insomma, tant'è vero che credo, forse potrei sbagliare,
lì hanno cambiato,
ecco, proprio dopo quella stagione è stato introdotto il limite dei,
sì,
punti,
sì,
no?
Però sai, anche il limite comunque poi sono tanti, in B addirittura sono tantissimi, perché non ci siano i playoff in B, mi pare che prima erano 10, adesso addirittura hanno portato forse a 15, capisci? Se uno arriva con 14 punti di vantaggio e poi non sale...
E di che parliamo? Cioè, certo, non è, anche sportivamente non è tanto giusto, insomma, no?
Però ecco, in questo caso, ripeto, la decisione del Comitato Marche la trovo ineccepibile, perché non c'erano soluzioni diverse, insomma.
Però il fatto che poi... perché così si dice, anche alla semifinale dovrebbe essere gara secca, dover disputare, cioè pur qualificandosi, quindi aver già superato il girone, poi ti trovi davanti due gare secche, il margine di errore si riduce e l'incertezza aumenta, credo.
Certo, sì, lo so. lo so, però ti ripeto, quest'anno va così, insomma, è già, così. Già è tanto ripartire.
È già tanto ripartire, è già tanto ripartire. Ecco, Maurizio, ti chiedo, perché insomma io poi questa cosa un po' l'ho percepita seguendo per il Corriere dello Sport la Serie C marchigiana, tutte le marchigiane della Serie C. Che effetto ti fa raccontare una partita senza pubblico?
Ma in questo momento l'effetto è più da telespettatore che da commentatore, nel senso che da commentatore mi sono abituato. All'inizio è stato un po' difficile, adesso mi sono abituato, sai, anche perché insomma
è parecchio, poi,
ne ho commentate tantissime, perciò
quindi ti astrai un po' dal contorno, insomma ti concentri.
No aspetta, mi manca tantissimo il pubblico, perché il vociare del pubblico, il tifare, aiuta moltissimo il ruolo del telecronista,
spinge un po' anche la telecronaca,
sì,
no?
Sì. Però tutto sommato, sai, ne ho fatte talmente tanto ormai a porte chiuse che mi sono abituato, ma non per questo non mi manca il pubblico, anzi mi manca molto.
Senti, e non può mancare la domanda, visto la tua estrazione, sulla Samba e sui guai, penso più o meno annunciati, che sta attraversando la San Benedettese. Che idea ti sei fatto?
Ah, mi sono fatto l'idea che fossimo stati in Inghilterra questo non sarebbe mai accaduto, perché in Inghilterra sono severissimi nel momento in cui si presenta un cambio di proprietà.
Perché scusami se ti interrompo, Maurizio, mettiamo un punto: la Samb viene da un proprietario che noi conosciamo bene, perché è stato anche presidente e copresidente, certo, dell'Anconitana, che ha sempre onorato tutti i suoi impegni.
Sì, è stato 5 anni qui. Puoi discutere magari sulle sue esternazioni, perché
sul carattere,
particolare sul carattere, ma sulla serietà, sui risultati, è stato un grande presidente.
Franco Fedeli.
Se molti non lo sopportano, ma piaccia o no, Fedeli è stato un grande presidente, perché ha tenuto la Samba per 5 anni, ha vinto un campionato, ha fatto sempre i playoff, ha sempre pagato, non ci sono mai stati problemi con l'iscrizione, perciò è... Da questo punto di vista è stato un grande presidente, ineccepibile. Poi è chiaro che voi lo conoscete anche voi, personaggio insomma sui generis, che io mi ricordo il figlio appena arrivato disse: non mettete il microfono davanti alla bocca di mio padre appena finito la partita, perché può uscire di tutto.
Però è vero.
Ma sai, nel momento in cui io dico, nel momento in cui la società viene rilevata da una società che ha 10.000 euro di capitale sociale, di cui 2.500 versati, ma interamente versati, e qualche domandina te la fai.
Poi gente piovuta così, insomma,
dai, una situazione surreale, un cantante italo-argentino, insomma, con un socio coreano che sta in Florida.
Mai visto e mai conosciuto.
Un socio coreano che ha messo 2 milioni, però la maggioranza ce l'ha il cantante italo-argentino che non ha messo un euro.
Sì.
È tutto surreale. Poi alla fine questi hanno pure litigato, il trasferimento di quota al coreano non è andato in porto, e adesso l'attuale presidente dice che pagherà tutto, ma insomma sono mesi che dice che pagherà tutto. Ma...
Sì, ha fatto anche diverse conferenze stampa, ho sentito i colleghi, no, che sono andati lì e che poi insomma a stringere poi di tante parole, ma concretezza poca, i soldi non...
due sessioni di stipendi sono saltate, arriveranno penalizzazioni, ma il problema adesso ce l'ha messa in mora della squadra, che si è stufata, lui ha detto che pagherà tutto, vediamo, insomma, io francamente ho qualche dubbio, sì,
siamo arrivati, no, agli estremi, che pare, poi lui ha smentito, Serafino ha smentito, no? Ma pare che siano stati Maxi Lopez e Montero ad anticipare i soldi per...
No, beh, Maxi Lopez l'ha smentito, però ti ripeto, questo è l'ultimo dei problemi. Il problema è che la massa debitoria pare sia molto elevata, e che già due sessioni di pagamento sono saltate. Però il presidente l'altro giorno ha detto che pagherà tutto, che non era tutto, vediamo.
Tanto adesso c'è con la messa in mora, poi i nodi vengono al pettine, perché...
entro 20 giorni, credo, no?
Sì, 20 giorni, esattamente dal giorno della messa in mora la società ha 20 giorni per regolarizzare i pagamenti. Quindi entro 20 giorni sapremo, no?
Esatto, esatto.
Però insomma, complessivamente non c'è questa convinzione che ciò avvenga, perché fino adesso alle parole non sono mai seguiti i fatti. Noi ci auguriamo di sì, perché insomma nelle Marche di tutto abbiamo bisogno più che di un'altra.
Ce ne sono stati fin troppi,
sì, ce ne sono stati fin troppi. L'Ascoli ci è andato vicino, è stato fortunato secondo me,
sì, perché fece il fallimento pilotato,
esatto,
mantenendo la categoria e tra l'altro trovando poi un presidente molto munifico come l'italo-canadese Bellini,
esatto, sì. Beh, quindi insomma noi auguriamo alla Samba di trovare la via di uscita. Maurizio, per chiudere, un ricordo di Ancona, un tuo aneddoto oppure qualcosa, una partita, qualcosa che ti lega ad Ancona?
Ma guarda, di partite ne ho commentate un po' quando l'Ancona era in via ai tempi di Telepiù.
Era l'Ancona di Petocchi forse? Sì.
Non mi ricordo. Poi mi ricordo che venni come inviato ad Ancona per la prima di campionato. All'epoca c'era, credo, l'Ancona, le partite dell'Ancona in casa avevano trasmesso dal Gioco Calcio, però mi mandarono perché era l'esordio di Kakà.
Sì, la prima partita arrivato con il Milan.
Sì. L'esordio di Kakà, e devo dire che rimasi impressionato, si capì che insomma non era soltanto un giovane promettente, ma che era un potenziale fuori classe. No, mi ricordo invece un'altra partita pure che venni non a commentarla, ma come inviato, ero proprio i primissimi tempi che ero a Milano e mi mandarono quando il Milan vinse ad Ancona, credo 4-5-2, ma ci fu un gol strepitoso del mio ex vicino di casa Sebastiano Vecchiola, che io quando lo vedo lo prendo sempre in giro perché gli dico: sei uno dei pochi al mondo che ha messo col popò per terra Maldini, perché fece un dribbling a rientrare, sì. Maldini andò col sedere per terra e Vecchiola fece gol. Ti dico sempre, tu puoi sempre dire di essere uno dei pochi attaccanti al mondo che ha messo col sedere per terra Maldini e ha fatto gol.
Esatto, bravissimo, ce lo ricordiamo quel gol, insomma, veramente. Vecchiola, secondo me, giocatore che aveva belle qualità, belle
doppie. Poteva fare molto di più, sì. Solo che lui non è uno che amava moltissimo correre, sacrificarsi in campo, ha voluto fare l'attaccante, ma se avesse fatto l'esterno con la corsa, la potenza, la qualità che aveva, poteva fare molto di più, anche se poi ha fatto una buona carriera, ma il resto dell'idea che... Solo che sai, è un conto fare l'attaccante, è un conto fare, che ne so, magari l'esterno tutta fascia, certo. Ti devi fare un mazzo tanto.
Certo.
E io dicevo sempre, tu devi cambiare ruolo. Ma lui giustamente mi faceva capire che tutta sta voglia di correre 90 minuti su e giù a tutta fascia non ne aveva.
E beh, Vecchiola, che poi qui ad Ancona ha rappresentato qualcosa, poi è tornato anche, una breve parentesi, da direttore sportivo con il nuovo corso, insomma, ecco. Abbiamo qualche messaggio prima di liberarti. C'è Giampaolo, nostro ascoltatore, che ti saluta e dice: segui molto la C, vedo che segui molto la C, e dice: do questa lista di eccellenze: squadra ternana, organizzazione Sud Tirol, direttore sportivo Sogliano del Padova e giocatore Elia del Perugia, scuola Atalanta. Queste sono le sue eccellenze della Serie C.
Beh, vedo che il vostro ascoltatore è preparatissimo, sicuramente più di me, però sì, la Ternana ha uno squadrone e devo dire ho conosciuto una volta il presidente del Sud Tirol, ci ho un po' parlato e devo dire che poi sono molto amico da Ladino Valotti, che è stato direttore sportivo al Sud Tirol, e effettivamente è una società molto molto ben organizzata.
Sì, noi lo ricordiamo in campo con la maglia appunto della San Benedettese, Aladino Valotti. Poi Paolo e anche altri ascoltatori, colpiti appunto dal tuo ricordo, fissano il risultato esatto, che fu Ancona 1 Milan 3, quello del gol di...
Io qua, mi ricordo c'erano un paio di gol di scarto, pensavo 4-2, invece no.
Vabbè, insomma, poi i ricordi a volte sfumano, no? Però è un bel ricordo, il gol di Vecchiola assolutamente... Paolo ricorda anche una tua telecronaca in Ancona Ascoli 0-0 2008-2009.
Sì, è vero. Non fu una gran partita, mi ricordo.
Non fu una gran partita, è vero.
Con pochissimi tiri in porta.
Molto bloccata, molto bloccata.
È vero, Ancona Ascoli 0-0, sì, me la ricordo, giusto.
Simone Bus dice: ho iniziato con Telepiù quando l'Ancona è andata in Serie A e ancora sono abbonato. Domanda. Però tu penso che su questo non possa rispondere, ma ce la fa Sky a prendere il prossimo campionato? Io aspetto di rivedere l'Ancona su Sky. Ecco, la seconda domanda è più interessante, Maurizio. Tornare a vedere l'Ancona su Sky sarebbe un bel segnale.
Ma sai, il difficile è uscire dalle categorie basse. Poi se la società è forte e solida, paradossalmente risalire potrebbe essere meno complicato.
Esatto. Massimiliano D'Alberto: sogno un rete dell'Ancona con la voce di Compagnoni. Quello è il tuo marchio di fabbrica, no?
Ripeto, il difficile è uscire dalle categorie dilettantistiche. Dopodiché, anche perché sai, poi nel momento in cui torni tra i professionisti, magari altri imprenditori si avvicinano all'Ancona. Insomma, io ho anche degli amici ad Ancona e ho anche conosciuto imprenditori molto forti economicamente, magari sai, in eccellenza non hanno interesse, che ne so, in C o in B.
È più attrattiva, certo.
Crescono le sponsorizzazioni, arrivano certo. I diritti TV, insomma. Infatti quando dicono, nel calcio non ci sono soldi, dalla C in giù non ci sono soldi, ma in B e in A i soldi ci sono e come.
Ci sono e come. Ecco, questo è un punto di vista molto interessante. Maurizio, grazie della tua disponibilità, è stato veramente un piacere averti con noi. A presto.
Ciao, un saluto a tutti. Ciao.
Grazie e buon lavoro.
Bene, ringraziamo ancora una volta Maurizio Compagnoni, Sky, per quello che ci riguarda. Tanti messaggi che sono continuati a piovere, a raffica, qua, ritornando a casa nostra. Fabio che ci scrive il calendario quando esce, Luchino che dice no, Telepiù non poteva essere con Petocchi.
Ah, quello si riferisce al mio, sì, a quello che avevo detto. Sì.
Poi ancora andiamo di qua, cambiamo sponda di messaggi. Vediamolo qua. Chi si è continuato ad allenare 4 mesi a questo punto si è bello che spompato, non credete?
È un punto di vista.
Anche questa potrebbe essere. Giacomo che dice: all'11 di aprile in poi voglio sentire da voi Radio Tua che vinciamo le partite, che ogni domenica si sono sudati la maglia per vincere sto benedetto campionato.
Giriamo a Falconieri e a tutta la squadra.
E ancora per la Serie D molto probabilmente dovremo attendere il 2022, perché con un mini torneo di 10 partite dove anche la prima in classifica deve fare i playoff per salire di categoria con partite secche, la vedo un'impresa impossibile.
Beh, impossibile direi di no, difficile, impegnativa, ma di impossibile non c'è niente, poi dipende da come ci si attrezza. Gianpaolo l'abbiamo letto,
quello sopra Compagnoni. No, quello sopra non avevamo letto.
Ciao a tutti, prima sentendo Falconieri, dice Gianpaolo, come ai tempi Zanon, anche lui non mi sembra si sia sbilanciato, anzi, ha fatto capire che con il mercato aperto bisognerebbe intervenire con quei tasselli per completare il mosaico, perché ora è bilanciato, almeno se lo dice lui non saremmo matti in tanti a pensarlo. Spero anche io che arrivi un centrocampista come Paoli. Comunque c'è da sbrigarsi, perché qui avevo promesso Cannoli con la promozione un lunedì, ma qui la ricotta si sta facendo acida. Buon lavoro a tutti, simpatico Gianpaolo. Noi su Paoli abbiamo fatto una campagna, ma non tanto su Paoli, perché non mi fisso sul nome. Io l'ho detto, lo skill di un giocatore come Paoli, un giocatore dominante a centrocampo, un leader, uno che sappia prendere per mano la squadra nel momento del bisogno, uno che sappia scuotere i compagni, uno che sappia come parlare con l'arbitro in maniera giusta, uno che sappia anche incutere rispetto e timore negli avversari. Perché con Falconieri davanti, un centrocampista di questo tipo è una difesa sistemata e un portiere affidabile, già abbiamo un'ossatura della squadra che ci può far raggiungere il traguardo che tutti vogliamo. Però oggi, lo ripeto, la notizia è che il mercato è aperto, c'è stata la proroga dal 31 aprile fino al 15 dal 31 marzo fino al 15 di aprile, quindi fino al 15 aprile si potranno tesserare calciatori. Quindi anche dopo l'11, che è la prima, lo ricordiamo, la data della prima giornata di questo nuovo campionato, si potrà ancora per qualche giorno fare mercato. Speriamo però di vedere prima che insomma la squadra sia ancora maggiormente rinforzata.
E abbiamo il nostro prossimo ospite in scaletta, Mister Renzo Tasso.
Buonasera Renzo, grazie di essere con noi, è un piacere ritrovarti.
Buonasera a voi, è un piacere mio, sempre una bella cosa risentirci e parlare un po' con voi.
Allora, Renzo, che lo ricordiamo per chi non lo sapesse, è reduce da un campionato di eccellenza vinto in Umbria, vinto trionfalmente, poi un'esperienza che si è interrotta in maniera traumatica proprio all'inizio della stagione, quindi insomma anche così in maniera, diciamo, in attesa e per motivazioni che non andiamo qui a toccare, ma che probabilmente non sono di natura tecnica. Renzo, hai fatto da osservatore, ma poi tra l'altro insomma la Serie D ha giocato, quindi credo che tu abbia in ogni caso visto partite o comunque ti sia aggiornato. Ecco, questo calcio senza spettatori e che riparte anche per l'eccellenza, tu come lo vedi? Cioè, un bel segnale secondo te che si riparta in eccellenza?
Ma assolutamente sì, è naturale, sono quelle situazioni limite che è sempre difficile fare delle scelte e assumersi delle responsabilità, però credo che al di là di tutto il calcio per la cultura italiana è un punto di riferimento molto importante a livello sociale, poi se parliamo di queste categorie dove aggregano, insomma danno la possibilità di unire paesi, persone, quindi l'opportunità ai giovani di giocare, è un aspetto importante. Poi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ripartire, bisogna farlo a piccoli passi, ma bisogna andare avanti.
Andare avanti. Ecco, l'eccellenza riparte, in Umbria credo che ci siano invece state difficoltà, c'era la possibilità di unirsi come comitati regionali, ma mi pare che non sia arrivata da parte dell'Umbria nessuna richiesta alle Marche, quindi evidentemente lì la società hanno scelto di non ripartire proprio.
Sì, credo che l'orientamento sia quello, ci sono delle difficoltà. Anche
c'era qualcuno che voleva ripartire, vero? Qualche società?
Sì, qualcuno c'era, ma l'eccellenza qui in Umbria quest'anno è una categoria dove ha poco blasone anche, quindi non c'è stata una vera e propria società importante che magari si è assunta la responsabilità o avesse magari la forza di poter determinare qualcosa.
Anche perché bisognava arrivare a 10, no? Dovevano essere 10.
Sì. Ci sono dei problemi oggettivi, anche la nostra è una regione un po' in sofferenza, una regione depressa che vive molto di turismo.
E questo manca.
È andata un po' in difficoltà, l'Umbria è quasi tutta medievale, quindi piccoli borghi. Tutte queste situazioni dal vino, l'olio, cioè muovevano una sorta di persone da fuori che ci sono venute a mancare già nel momento sociale, economico difficile, quindi è una regione che è in sofferenza. Hanno fatto questa scelta a ragion veduta, però insomma, l'ho detto prima, è quella situazione dove è difficile determinare. Però che le Marche siano ripartite è un gran bel segnale.
Ecco, le Marche ripartono e, come sai, con una formula particolare, due mini gironi da 6 squadre, quindi 10 partite, le prime due poi si incrociano nelle semifinali e poi la finale, probabilmente semifinali e finali su gara unica. Un allenatore come prepara questo, chiamiamolo torneo? Perché diventa più difficile, secondo me.
Ma assolutamente, poi non hai del vissuto, quindi diciamo si va molto molto a istinto, secondo me dipende molto anche dalle caratteristiche fisiche soprattutto della squadra che si ha a disposizione. Se uno ha una squadra che ha la capacità di entrare immediatamente in condizioni, adesso non mi rendo conto quanto possono aver lavorato in questo periodo, ma comunque un conto lavorare in squadra, un conto magari lavorare per conto proprio, quindi è veramente una situazione che suscita grande curiosità, perché ci sarà da capire, ci sarà da imparare, e lì sta molto l'intuito dell'allenatore, quindi capire determinate cose e la gestione del momento. Naturalmente le squadre dopo questo lungo stop saranno tutte, le troveremo tutte con grande entusiasmo per ripartire, le società stesse, quindi a quel punto di vista secondo me troveremo delle partite belle, delle partite dove ci si darà battaglia, perché comunque c'è questa voglia di esprimersi, di ripartire. Sono curioso anch'io, però faccio fatica a dirti come prepararla, perché non ci ho pensato e non penso sia facile.
Secondo te, con una formula del genere, rischia di più la squadra, tra virgolette, blasonata come può essere l'Anconitana, che magari ha anche qualcosa in più dal punto di vista dello spessore dell'organico? Nel senso che, insomma, ci può essere più spazio per la classica sorpresa?
Ma guarda, io ti dico, solitamente la squadra che ha un organico più competitivo, sia qualitativamente sia quantitativamente, secondo me è sempre avvantaggiata. Quello che posso pensare dopo un lungo stop così, poter subito approcciare non è facile, secondo me si rischia anche di andare incontro a qualche infortunio a livello muscolare, perché c'è uno stop molto lungo, la preparazione non sarà curata. Come
quindi la fatica della partita può determinare l'infortunio.
Può determinare, ed è una categoria, se ti viene a mancare qualche elemento e tu hai una panchina lunga e sopperisci, anche se non sono tante partite, però questo potrebbe fare la differenza.
Quindi avere alternative valide su 10 partite su un torneo così compresso può avere un valore aggiunto,
sì,
importante.
Sì. Perché secondo me qualche problemino fisico sorgerà, fuori di dubbio, ne sono di questo abbastanza sicuro. E la squadra che potrà sopperire con una panchina importante, secondo me anche nel breve periodo questo può fare la differenza.
Conosci qualcuno dei calciatori che l'Anconitana ha acquisito adesso, insomma, ultimamente? Trofo, Colonna, Marengo, giocatori che tu hai visto comunque giocare?
Sì, sono giocatori che conosco indirettamente, non li ho allenati, li ho visti giocare. L'Ancona comunque...
C'è Patrizzi, che credo tu abbia visto pure giocare.
Sì. Lì c'è Bartolini, che io ho avuto...
Sì, Bartolini l'hai avuto a Fabriano?
A Fabriano, sì. Che è un giocatore incredibile, fortissimo. Io quando me lo trovai lì non lo conoscevo. E dico la verità, sono quei giocatori che un allenatore non si spiega come mai non siano riusciti comunque a fare una carriera da professionisti, perché una qualità tecnica di corsa e una professionalità altissima. Quindi ecco, lui lo conosco personalmente, ma mi rendo conto, insomma, che l'Ancona è una squadra forte e mi auguro che vinca.
Domanda da Dorico. Mister Tasso, c'è un calciatore nell'eccellenza umbra che è ferma, un centrocampista con personalità in grado di svolgere il ruolo di uomo squadra? Lo chiedo perché forse all'Anconitana manca un giocatore con queste caratteristiche.
In eccellenza ci sono in quel ruolo lì. Io ne avevo uno fortissimo l'anno scorso, che per
Allerchi, ricordiamo.
Sì, che per una scelta personale è andato nell'Ama, che poi è poco distante da Castello, che è Morvidoni, che è un giocatore che qui in Umbria ha fatto sempre la Serie D. E Matteo Morvidoni, giocatore di qualità, personalità, spogliatoio. Sono quei giocatori, per fare un nome alla Paoli,
ecco,
che fanno la differenza. Sì, è quel genere di giocatore lì.
È fermo Morbidoni, lo diciamo così.
Con l'eccellenza è fermo.
È fermo. Quindi Matteo Morbidoni, questa è la risposta al nostro... ci scrive Paolo e ci dice che hai avuto anche Montagnoli, e che adesso è all'Ancona.
Sì, lui
è tornato, diciamo, da tre giorni.
Lui era cresciuto nelle giovanili, iniziò i primi passi con noi.
Voi l'avete anche fatto esordire con Giovanni, l'avete anche fatto esordire, sì, credo, sì, in Serie C, Montagnoli.
Esordito con noi. E mi ricordo di lui, questo spiccato senso del gol. Se devo fare un accostamento, era un giocatore che assomigliava molto a Pippo Inzaghi. Ultimamente l'ho visto molto sull'esterno, e anche se a me mi piaceva molto vicino alla porta.
Lo riporteresti più vicino alla porta?
Sì, perché aveva questo, si sapeva muovere in riferimento alla porta, c'aveva questo senso del gol. Magari di spalle non è uno di quei giocatori che ti dà grandi tempi, però ha questa capacità di attaccare la profondità e in funzione alla porta, importante.
Quindi fronte alla porta, non è di quelli che giocano spalle alla porta, insomma.
No, no. L'anno scorso l'ho visto sull'esterno e l'ho visto fare bene e faticare. Mm. E quindi,
anche però, noi, forse abbiamo, ti ricordi, abbiamo anche visto qualche partita insieme in cui c'era Montagnoli. Sì, sì, sì. E lui aveva faticato anche correndo tanto, impegnandosi tanto, però no, non determinava, perché era lontano dall'area di rigore.
Sono d'accordo.
Montagnoli, che tra l'altro lo ricordiamo, e poi anche per quello lo prendeste in esame voi, nelle giovanili segnava caterve di gol a conferma delle caratteristiche di cui parlavi tu.
Sì, sì, ma io c'ho un buonissimo ricordo, un ragazzo molto umile, disponibile. Mi ricordo che con noi purtroppo ogni tanto prendeva qualche legnata, perché i giovani, quando la partitella si mette male, sono i primi che rischiano. No, mi ricordo questi episodi dove lui le prendeva anche a volte non meritandosele. Mi ricordo che non faceva mai una piega, si rialzava, si rimetteva lì a pedalare. Ed era un segnale bello, insomma, un ragazzo di vecchia generazione.
E quelle sono le cose che fanno crescere poi, no? Queste ruvidezze che i più esperti ti riservano in allenamento sono cose che ti fanno crescere. Perché poi questo si avvicina molto al clima che invece trovi in campo.
Ma guarda, leggevo qualche giorno fa di Van Basten, quando cominciò con l'Ajax in prima squadra, c'era Cruyff che stava smettendo, e leggevo proprio di un allenamento, Cruyff mi sembra 34-35 anni, Van Basten 17, Cruyff dal primo minuto alla fine lo insultò all'eccesso in una maniera incredibile, finché Van Basten lo mandò a quel paese e dopo scoppiò in lacrime. Dopo quell'episodio divennero padre e figlio, ed era secondo me quel un po' il passaggio di consegne, ma proprio Cruyff lo stimolò per vedere anche il carattere, no? del ragazzo, ed è sintomatico che, insomma, il giocatore più giovane manda quel paese Cruyff, che è un monumento della storia del calcio, e da quel momento nasce il legame.
Il legame, sì.
Quindi poi,
Renzo, ti ringrazio perché mi dai l'opportunità. Per me Cruyff è, lo dico, insomma, per me è il più grande di tutti, perché ha cambiato il calcio, lo ha cambiato da calciatore, lo ha cambiato da allenatore, cosa che Maradona e Pelé, grandissimi, però non hanno fatto. Cruyff ha cambiato il calcio, ha creato il calcio moderno, secondo me, il calcio attuale, perché poi
ispirato.
Oggi sono 5 anni dalla sua scomparsa, e questo che tu dici è tanto vero che praticamente lui poi Cruyff tornò all'Ajax, cioè era tornato all'Ajax quando gli anni che dici tu, in fine carriera, poi da allenatore valorizzò Van Basten e vinse la finale di Coppa delle Coppe proprio grazie a un gol di Van Basten al timone dell'Ajax, quindi questo legame padre e figlio che poi è andato avanti, no?
Sì, sì, assolutamente.
Cose di campo che però aiutano a crescere.
No, ma poi magari a volte il giocatore non si rende conto, ma l'allenatore a volte assume degli atteggiamenti anche per pesare, per valutare le reazioni dei ragazzi, no?
Per vedere come il ragazzo reagisce sotto stress, sostanzialmente.
È naturale.
Esatto. E, Renzo, io ti ringrazio, come al solito è stato un piacere averti con noi, e la speranza è di vederci presto su un campo di calcio, ma per quanto mi faccia piacere poi averti accanto, come è capitato, io preferisco incontrarti che tu sei sulla panchina di una squadra che io commento.
Vabbè, ti ringrazio per l'augurio, ma adesso al di là non sono parole di circostanza, sai la stima che ho nei tuoi confronti, no? Sei una persona che comunque è stata sempre disponibile, cordiale, e quindi mi fa piacere a prescindere.
Grazie, allora, in bocca al lupo Renzo.
Gianni, è sempre un piacere.
Sai che è un piacere anche nostro. E poi qui c'è molta stima anche dai tifosi per te, perché poi insomma la coppia Tasso-Cornacchini qui non è stata dimenticata. Giovanni poi sta facendo benissimo anche a Fermo, dove
ti dico con un'assoluta sincerità, i 2 anni che sono stato lì ad Ancona sono in assoluto i momenti più belli del mio ultimo periodo, in assoluto. Non ho più ritrovato quello spirito, quel piacere che c'era in quegli anni, grazie all'ambiente, alla società, ai tifosi. Però veramente io partivo tutti i giorni da Gubbio in treno per venire ad Ancona e mi ricordo l'entusiasmo con cui venivo per stare in quell'ambiente. Quindi all'Ancona e agli anconitani gli auguro tutte le soddisfazioni che si possono avere.
Grazie Renzo, buona serata, un abbraccio.
Grazie mister.
Un abbraccio a voi, grazie. Salve.
Oh, aspetta, c'è un messaggio di Bo che non ho letto in collegamento con mister Tasso, perché parla del portiere, dice: a proposito di mercato, qui servirebbe anche un portiere esperto proveniente dal calcio professionistico che sa parare anche i rigori, se si vuole nutrire qualche speranza di riuscire a vincere degli eventuali spareggi playoff. Io credo che questo non sia un problema dell'Anconitana, perché l'Anconitana è Marco Antognini, portiere che ha fatto il titolare in Serie C con la Fermana, vincendo a suo tempo il ballottaggio con un certo Ginestra, che sta facendo miracoli a 38 anni nella Fermana, ha parato 2 rigori, è stato agli onori delle cronache per aver parato 2 rigori nella stessa partita, e quindi Marco Antognini secondo me è già un profilo che risponde a questo. Però la domanda dell'ascoltatore apre un altro capitolo, ne parleremo eventualmente con Marco Lelli quando ce l'avremo qui, e cioè ci sarà l'opzione portiere under, perché questo permetterebbe, una volta che l'Anconitana è dotata di una rosa più ampia, permetterebbe di sfruttare un altro senior come uomo di movimento. Giampaolo dice: anch'io come mister Tasso vedo bene Montagnoli attaccare gli spazi della profondità, un bel trio da palla a terra, Falconieri, Montagnoli e Marabese. Bene,
non c'è male. Allora siamo pronti per andare con l'ultima break,
pubblicità, e poi avremo Daniele Gianfelici e parleremo di Montefano, di Mastro Nunzio, di Ancona, perché anche Daniele è stato team manager ad Ancona.
334 35 20 488 per interagire con noi come di consueto. State con noi.
Punto Biancorosso. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Cosa aspetti? Entra nel futuro con GoVeraFibra, internet fino a 1 giga al secondo direttamente a casa o in azienda. GoVeraFibra a soli 25,90 euro al mese per sempre. Allora, cosa aspetti? Collegati al futuro. 1000 mega per navigare con la connessione più veloce di sempre. Verifica la copertura su www.gointernet.it.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Allora, eccoci di nuovo assieme, mentre lottavamo con il nostro telefono, che non voleva darci la linea.
Misteri telefonici, lo stesso numero, un minuto prima è inesistente. Minuto dopo squilla.
Poi finalmente ha funzionato, poi abbiamo la stessa compagnia, quindi chissà come mai. Vabbè, non andiamo, ci introniamo.
Noi diamo il benvenuto al nostro ospite, graditissimo, Daniele Gianfelici, ex team manager dell'Anconitana, attuale direttore generale del Montefano. Buonasera Daniele.
Buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Bene Daniele, allora intanto è bene ripartire o no?
Sì, perlomeno la ripartenza avviene in un momento forse peggiore la pandemia, però ci fa ritornare un po' mentalmente alla normalità, via. Quindi questo è importante.
È un bel segnale.
Sì, sicuramente sì.
Ecco, cioè, voi
voglio ripartire e voglio tornare alla normalità.
Normalità. Voi come società, perché lo ricordiamo, su 18 squadre che erano iscritte al campionato di eccellenza marchigiana in estate, che hanno iniziato la stagione con le prime 5 giornate che si sono disputate, poi in realtà 12 hanno aderito alla ripartenza, 6 hanno preferito non ripartire. Ecco, quali sono stati i discorsi che vi siete fatti voi in società e le motivazioni per cui avete deciso di essere fra le squadre che ripartivano?
Ma sicuramente noi siamo stati sempre uniti sotto il pensiero di comunque ripartire, di esserci e di affrontare questo campionato. Per dare un segnale chiaro, come dicevamo prima, ritorno alla normalità quotidiana e soprattutto anche per preparare a prepararsi sia mentalmente che fisicamente anche poi ai campionati futuri, perché smettere definitivamente adesso poi poteva comportare magari uno stop lungo quasi un anno e mezzo, quindi poi sarebbe stato difficile per tutti i giocatori anche ripartire.
Personalmente tu sei d'accordo con la formula che è stata scelta, non solo quella dei due gironi, ma anche quella di non penalizzare chi non ha voluto ripartire, consentendogli di mantenere la categoria?
Personalmente io avrei preferito disputare un campionato di solo andata tra le squadre che sono rimaste, perché almeno uno aveva, diciamo così, aveva l'onore di affrontare tutte le squadre del girone almeno una volta. Però chiaramente sono state fatte queste scelte magari per disputare il campionato più breve possibile, per disputare un campionato più veloce possibile, è una scelta accettabilissima che ci sta. Per quanto riguarda invece le squadre che non hanno partecipato, io una piccola penalizzazione magari da scontare l'anno successivo l'avrei messa, ecco.
Quindi una penalizzazione però, in punti?
O in punti, oppure trovare una formula, questo poi non sì. Mi aspetta a me dirlo.
Cioè qualcosa insomma che discriminasse un po' chi si sobbarca l'onere della ripartenza e chi invece rimane a casa, questo vuoi dire? Insomma.
Questo è un pensiero mio personale, poi è legittima qualsiasi scelta, anche quella di fermarsi, perché ci mancherebbe, ognuno ha le sue valutazioni, sia all'interno dei propri dirigenti, staff tecnico, giocatori. Non dimentichiamo che siamo dilettanti, per cui ci sta tranquillamente che una squadra decide di fermarsi, per carità. Però a livello federale avrei trovato una formula anche diversa, così come giusto magari che non ci siano le retrocessioni, però anche lì una formula l'avrei trovata.
Certo, ecco. Certo, per comunque trovare una formula premiante.
Daniele, si è parlato tantissimo in questi mesi di stop del ritorno di Mastro Nunzio all'Anconitana, trattative, discorsi, ecco, cosa è accaduto secondo te?
Ma realmente è accaduto ben poco, nel senso noi siamo stati contattati in maniera molto corretta dai dirigenti dell'Anconitana, ci siamo incontrati, abbiamo fatto una chiacchierata. Noi abbiamo detto qual era l'importanza del calciatore nella nostra rosa e poi loro da lì hanno fatto le valutazioni e hanno deciso di cambiare scelta, non hanno affondato il colpo, via.
Ma c'era stata una valutazione, cioè del quantum per liberare Mastro Nunzio?
Ma non possiamo parlare di quantum perché tra i dilettanti sappiamo che...
Sì, non è ammesso, però insomma in qualche risarcimento... No.
Noi abbiamo solo ecco, esposto il nostro valore che ha il giocatore la nostra rosa. E da lì poi si è diventato a ragionare in qualche maniera. Però in maniera molto corretta devo dire che i dirigenti dell'Anconitana hanno capito l'importanza del giocatore da noi e hanno rispettato di mantenere il vincolo del tesseramento fino a fine anno.
Qual è l'obiettivo del Montefano in questa diciamo seconda parte di stagione? Con quale obiettivo partite?
Noi sicuramente partiamo con l'obiettivo di far bene a livello agonistico, vogliamo giocarci a viso aperto tutte le gare e cercare di vincerne chiaramente il più possibile. Oltre a questo c'è anche un progetto tecnico che usiamo questi 3 mesi di campionato per lavorare per il futuro della società, inserendo anche nuovi giocatori e valutando tutti i giocatori che abbiamo in rosa.
Voi avete, rispetto alla squadra di inizio stagione, quali cambiamenti avete fatto rispetto all'organico? Mi sembra che è tornato un giocatore da un prestito?
Allora sì, al momento è tornato un giocatore da un prestito che avevamo in prima categoria, che è un ragazzo montefanese, che è Camilloni Matteo.
Camilloni, sì.
E ad oggi possiamo ufficializzare l'arrivo di Lorenzo Perfetti, centrocampista centrale, che era nella prima parte di questa stagione alla Civitanovese.
Quindi in sostanza avete preso un giovane che voi avevate prestato, che è tornato nella casa.
Sì, un ragazzo del posto. Sì. E in più
che poi non avrebbe giocato perché quelle categorie non ripartono.
Sì, sì. E poi ci stiamo un po' muovendo, ci stiamo guardando intorno per andare un po' a rafforzare tutta la rosa.
Quali sono i ruoli che vorreste rafforzare?
Almeno volevamo prendere un giocatore per reparto.
Puntate sui giocatori che sono nelle squadre che non ripartono?
Sì, sicuramente sì.
Da qui al 15 aprile, perché la notizia è quella della proroga del mercato, no?
Sì, oggi hanno prorogato questa data, che anziché terminare il 31 marzo l'hanno prorogata fino al 15 aprile, quindi... Per noi cercheremo di terminare questa sessione di mercato molto prima, perché vogliamo presentarci alla prima giornata con la rosa completa.
Quindi cercate sostanzialmente un elemento per reparto.
Sì, sì.
Ascolta, come avete gestito invece come squadra questi 5 mesi di stop? Cioè vi siete allenati individualmente tutti insieme oppure ognuno a casa sua?
No, in tutti insieme assolutamente no, anche perché non era permesso.
No, era permesso farlo individualmente, separati, sì. Anche però nello stesso campo, diciamo, no?
Sì, però noi ci siamo organizzati che il preparatore atletico, il professor Salvucci, ha dato dei lavori da svolgere singolarmente a casa e ogni settimana aggiornava il programma. Questo perché abbiamo deciso anche di fare questo, perché per evitare spostamenti e non avendo la possibilità di usufruire delle docce, i ragazzi, che molti vengono da paesi limitrofi, ma comunque che devono affrontare dei minuti, una mezz'oretta di macchina,
e non farli tornare a casa l'inverno senza poter far fare la doccia, credo che andavamo incontro più a farli ammalare che a farli allenare.
Ah certo, sicuramente. Quindi è stata una scelta logistica sostanzialmente.
Sì, sì.
E adesso avete ripreso però gli allenamenti di squadra.
Sì, lunedì sera ci siamo ritrovati prima per fare, abbiamo fatto un turno di tamponi a tutti, dal presidente a tutto lo staff tecnico, dirigenti e calciatori. E una volta venuti a conoscenza dei risultati dei tamponi abbiamo iniziato l'allenamento.
Tutti negativi?
Tutti negativi, sì.
La tua vecchia Ancona barra Anconitana come la vedi in questo contesto? Perché insomma è una formula, l'abbiamo detto più volte, è una formula particolare questa, con 10 partite si decide chi va poi alle semifinali, no?
Sì, sicuramente saranno 10 finali anziché 10 partite di un mini campionato, credo. L'Ancona comunque ha ristrutturato, diciamo così, ha rivoluzionato la squadra, per cui dovrà lavorare Mister Lenny, dovrà lavorare molto velocemente su tanti aspetti, sia sull'amalgama del gruppo che sugli aspetti tattici, però hanno tutte le carte in regola per far bene e andarsi a disputare le finali playoff di questo girone.
Quindi tu credi che l'Anconitana comunque ci sarà tra le quattro?
Sì, sì, sì.
E quali squadre vedi oltre all'Anconitana, quali sono secondo te le squadre più forti nel girone, diciamo nord e in quello sud?
Ma devo dire che il girone nord è abbastanza equilibrato, perché anche sia la Vivor Senigallia, che è una buonissima squadra, sia il Gallo col Bordo, una buonissima squadra, non dimentichiamo il Fossombrone, che è detentrice della Coppa Italia della scorsa stagione, e poi c'è anche la Jesina, comunque anche per Blasone, quindi è un campionato, un girone abbastanza equilibrato. Nel girone B ci sono le ascolane che fanno veramente paura, parlo di Porto d'Ascoli, Atletico Ascoli, ma di questo non devo nascondere che ci sono squadre con valori importanti come la San Giustese e il Val di Chienti, ecco.
Quindi diciamo nel girone sud, cioè prima linea, se vogliamo fare uno schieramento tipo Gran Premio, Porto d'Ascoli e Atletico Ascoli metteresti in testa?
Ma sinceramente non farei una griglia di partenza, perché più che i valori di ogni singola rosa, quello che conta credo sia lo stato mentale e com'è la gamba del giocatore al momento della ripartenza, ecco.
Quindi molti elementi, di fattori che possono incidere, insomma, anche diversi dal valore tecnico.
Sì, sì, secondo me sì.
Anche quello mentale molto, no?
Secondo me sì, questo è il mio parere.
Sì, ecco, e tu credi che la scelta dell'Anconitana di rivoluzionare l'organico, perché sono andati via in 5, sono arrivati in 8 per adesso, in questo così era necessario, insomma, visto quello che insomma era la squadra prima, cioè ha fatto una scelta giusta secondo te la società?
Ma sinceramente da fuori faccio un po' fatica a dare un giudizio.
Però i giocatori che sono arrivati li conosci tutti, no? Montagnoli, Marengo, Trofo, Colonna, sono tutti giocatori che tu conosci molto bene.
Sì, i giocatori li conosco, per carità. Sicuramente il direttore insieme al mister avranno valutato di cambiare qualcosa nella prima parte di questa stagione e poi hanno avuto il tempo per andare a modificare e a migliorare la rosa. Questo sono sicuro. Comunque ha preso giocatori secondo me motivati, di categoria, che possono fare la differenza.
Nella prima parte voi avevate incontrato qualcuna delle ascolane, adesso non mi ricordo esattamente quale delle due.
Noi avevamo incontrato la prima parte l'Azzurra Colli.
L'Azzurra Colli, e come vi era sembrata?
È una squadra combattente, ecco, la dico così.
E poi la Forzempronese, o sbaglio?
Sì, sì, Forzempronese e il Marina avevamo incontrato.
E il Marina, ecco, la Forzempronese come ti era sembrata?
A me piace un sacco la Forzempronese, perché è una squadra giovane, di molta gamba e gioca di squadra, è un gruppo vero, e quindi può essere anche una rivelazione di questo mini girone.
Quindi in questo mini girone può essere un elemento, insomma, un fattore di sorpresa, perché quasi nessuno la cita, no? La mette nel...
Questo è un pensiero mio personale, sì. Non è che non voglio assolutamente...
Oh, per chiudere, vincere la prima, secondo te, ha una grande importanza, oppure comunque ci sono margini di recupero?
No, sicuramente ci sono margini di recupero, però è importante per l'autostima e comunque per vedere anche come, per avere, rompere il ghiaccio, diciamo così, del primo impatto di questo mini campionato.
E con l'Anconitana è l'ultima, giusto?
Sì, per noi sì.
Doveva essere la prima col vecchio calendario, no? La prima che si sarebbe giocata.
Sono 2 anni che purtroppo non riusciamo a scontrarci, ecco.
Perché ricordiamolo, dunque, nel 2020 la sospensione è arrivata prima di Montefano, proprio prima di Montefano Anconitana, giusto? Correggimi se sbaglio.
Sì, giusto, giustissimo.
E ad ottobre il campionato è stato fermato prima di Montefano Anconitana.
Giustissimo.
Sembra quasi un disegno. E qui poi nel calendario della ripartenza, Montefano e Anconitana si incontrano all'ultima giornata, però questa volta speriamo che finalmente ci si incontri sul campo.
Speriamo di iniziare e portare a termine questo campionato, perché sarebbe importante per molte cose.
Benissimo, Daniele, grazie della tua disponibilità, in bocca al lupo per la ripresa delle attività.
Grazie a voi, crepi il lupo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie.
Bene, lasciamo anche Daniele Gianfelici, ultimo nostro ospite alla puntata odierna di Punto Biancorosso.
Lo ricordiamo, team manager del...
Team manager, io nell'enfasi l'avevo chiamato mister. Ma è ancora mister presto. Però non mettiamo mai...
Allora, Gianni Frittella che ci dice, sbaglio in squadra, abbiamo solo 2 portieri, Gianni Ex, Ruggeri e appunto Marcantognini. Bello perché Gianni continua a definirsi ex perché è ex edicolante
della stazione.
E Max 2, il cantante argentino è lo stesso che Schiavoni ha presentato a Marconi come socio? No, non credo che Schiavoni abbia presentato qualcuno.
Alcunché.
No, credo di no. No, Max, per quello che ne so io, no.
Allora, c'è un grande tasso che ci avevano...
Sì, Paolo Vassili Forotti, grande tasso...
E poi Fabio, che ancora non ha memorizzato, Florio che dice...
Dorico, no Fabio, purtroppo l'Anconitana, purtroppo dico perché in tanti vorrebbero rivederla pure in campionato, sì, lo Dorico, ma l'Anconitana si allena al Dorico... Che lo ricordiamo, forse
qualcuno è una grande conquista.
Forse qualcuno l'ha dimenticato. L'Anconitana si è aggiudicata il bando che il comune aveva emanato per la gestione del Dorico. Quindi si allena tutti i giorni al Dorico. Già questa è una bella cosa per me. Almeno lunedì mi ha emozionato rivedere l'Anconitana allenarsi al Dorico.
Almeno i biancorossi sono tornati a casa, al Dorico. A casa. Quindi poi ci saranno ulteriori migliorie proprio allo stadio previste dall'amministrazione comunale, quindi sarà ancora più bello andando avanti. Non ci si può giocare, non ci si potrà giocare per quello che riguarda il campionato di eccellenza, però tutto il settore giovanile si può allenare, eccetera. Ma,
beh. È tornata a essere la casa dell'Anconitana, però le partite di campionato l'Anconitana le giocherà al Del Conero. Infine, sempre Fabio Flori, il calendario quando esce? Il calendario è uscito, l'abbiamo pubblicato, ne abbiamo parlato anche mercoledì scorso. Ricordiamo, prima partita dell'Anconitana l'11 aprile in trasferta, domenica 11 aprile in trasferta con la Jesina.
Ricordiamo che tra poco ci sarà la serata finale di Italia's Got Talent, dove c'è l'anconetano David Mazzoni in finale, quindi ci sarà la possibilità di votare il cantante lirico anconetano. Gli erano arrivati gli auguri da parte anche di Ancona Ambiente, dove lavora.
In bocca al lupo da parte nostra.
Ovviamente noi ci associamo alla grande, quindi Davide Mazzoni questa sera a partire dalle 21.30 su Sky oppure su TV8 potete vedere la serata finale, e dove c'è un anconetano. Insomma, facciamoci sentire. Un saluto, lo diamo a tutti coloro che ci hanno seguito finora. Non lo faccio mai, ma questa sera così per sfizio dico, ma vediamo un po', visto che torniamo a giocare, andiamo a ficcanasare da dove ci stanno seguendo. Allora, avete seguito questa puntata di Punto Bianco Rosso dedicata alla ripartenza del campionato di eccellenza. Finalmente si torna a parlare di calcio da Roma, da Chieti, da Foggia, da Milano, da Pontedera, da Rimini, da Torino, da Bologna, da Perugia, da Velletri, da Firenze, il più lontano da Dublino, suppongo, e speriamo sia donna d'orica irlandese. Se così fosse, gli facciamo tanti auguri.
Dall'Austria.
E le aspettiamo, lei è dall'Austria, Senigallia invece per la nostra regione, oltre ad Ancona, Senigallia, Portorecanati, Macerata, Fano, Filtrando, San Severino Marche, Civitanova, Cingolo, Iesi, Castelbellino, Recanati, chi più ne ha più ne metta. Veramente dalla Germania, tanto. È arrivato adesso il nostro amico dalla Germania, perché dopo ci tengono che
esatto,
se salto qualche sito, qualche posto, quindi un saluto anche all'amico che ci segue dalla Germania e lo facciamo ben volentieri. Sapete,
potenza dello streaming.
Assolutamente, noi siamo felici di stare con voi, speriamo quanto prima con Ferdinando, con Paolo, con Peppe Gallozzi, con Cristian Camilletti, con...
un saluto particolare a Cristian.
A Cristian, con la voce dello speaker che chiamerà i giocatori in
Cristian
campo.
Cristian torna presto qua.
Ecco, al nostro Cristian, no, la voce dello speaker sarà Roberto Cardinali che chiamerà i giocatori
Falconara,
in campo.
Max 2 dice, te lo sei Falconara.
Vabbè, adesso io e quelli sotto casa non è che posso dire, insomma, anche i quartieri, fra un po' arriveranno anche i quartieri.
Gli archi.
Non hai detto che c'è Palombino? Cioè,
gli archi,
vabbè,
Palombino.
Dai. Infatti, bravi. Vicini, quello che ha detto l'altro ascoltatore in merito al cantante argentino Fernando Schiavoni, l'ho raccontato alla radio lo stesso presidente Marconi.
Capisci la tua delusione, Mirko? No, non lo so, io ho detto solo che a me non risulta. Poi, se effettivamente questo è accaduto, io non lo so. Ecco, ho detto, a me non risulta, questo ho detto.
Se sia la stessa persona. Magari prossimamente
lo chiederemo al presidente Marconi, appena capita, così scioglieremo il dubbio. Sì. Voglio dire, non mi sembra una notizia eccezionale, però faremo luce e chiederemo se si trattava della stessa persona.
Giustamente adesso si vede, man mano si fanno vivi per far vedere che ci sono anche da Fano, quindi saluto anche quelli da Fano che hanno seguito la puntata di oggi. ETV farà vedere la partita in diretta, Max,
chiedono,
l'abbiamo detto anche prima,
sapere.
Al momento non lo sappiamo, speriamo e crediamo comunque che sia tutto come prima, no?
Sì.
Falconara, Max dice da Falconara, dice sì, l'ha detto Marconi in trasmissione, ok, e, vedi, ci seguono e quindi ci danno ulteriori spunti. Finito? No, Giampaolo, Ferdinando, Vicini e Stefano Ferra in versione Chiara Ferrigno sulle votazioni. Vabbè, dai, dobbiamo puntare, insomma, a casa nostra, no? C'è un partecipante finalista, anconetano Doc.
Lo spoileriamo, dai.
Cavolo, come fai? Poi tra le altre cose, Ancona Ambiente è di fronte a noi, quindi
proprio qua davanti.
Qui davanti, siamo proprio di fronte. Aldo Nicolini mi scrive, vogliamo le vie.
Anche i numeri civici. No, due cose. Allora, dovevo ricordare due cose. Gli auguri a Cristian di tornare presto qui in radio e faccio un in bocca al lupo anche al mio amico Gianmarco Tamberi per che torni quanto prima in piena efficienza in pedana.
Perfetto. Detto questo, ricordiamo, tra poco potete riascoltare sul nostro podcast se avete perso qualcosa, www.radiotua.com, sezione podcast, sulla pagina Facebook rimane lì, anche perché non ce lo censurano, perché non passiamo musica, non passiamo altro, quindi lo avete lì. Replica questa notte a luna sulle nostre frequenze e domani alle ore 13 sempre sulle nostre frequenze.
Se qualcuno non prende sonno stanotte a luna.
A luna, finito Italia's Got Talent, passa. E riascolta il tutto il resto.
Oh, grazie a tutti, grazie soprattutto a quelli che hanno scritto, ma anche a chi ci ha semplicemente ascoltato, chi ci critica, noi accettiamo tutto, chi dice la sua opinione sempre nei limiti del legittimo. Noi siamo veramente grati a tutti voi, perché è bello sapere che siete in tanti che ci ascoltate. Grazie e buona serata.
Buona serata a tutti e sempre forza Ancona. We'll be right back.
Punto Biancorosso.